Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Ciao podascoltatori di Fantascientificast e ben ritrovati sui nostri feed. In questo episodio, un panel tematico dell'edizione 2026 di Oblivion, l'evento in cui horror, fantasy, fantascienza e weird trovano il loro spazio naturale, che si è tenuto a Roma il 21 e 22 febbraio 2026 presso la città dell'altra economia del quartiere Testaccio. Fantascientificast è media partner ufficiale dell'evento. Intelligenza artificiale e utopia. Oltre la distopia, un viaggio allucinato nell'ottimismo radicale per esplorare come l'IA possa diventare strumento di emancipazione e costruzione di nuovi modelli utopici. Con Andrea Bonfanti, Daniele Picciuti, Francesco Verso e Lorenzo Monfregora. Podcast realizzato in collaborazione con Oblivion, registrato il 22 febbraio 2026. Buon ascolto!
Va bene, benvenuti. A quanto pare mi tocca l'onere di moderare questo interessantissimo panel. Facciamo così, partiamo dalle presentazioni, così vediamo con chi stiamo parlando.
Sì, salve a tutti, sono Francesco Verso, uno scrittore di fantascienza da oltre 20 anni, ho vinto 2 premi Urania, un premio Italia, vari premi a livello europeo, i romanzi sono stati tradotti in cinese, in inglese, in francese, in varie lingue, e da circa 12 anni sono anche l'editor di Future Fiction, che è una piccola casa editrice che fa scouting da 14 lingue, più di 40 paesi diversi, per portare in Italia le migliori voci delle autrici, di autori che, poiché non scrivono in inglese, sono totalmente sconosciuti nel panorama editoriale italiano. Grazie.
Salve a tutti, io sono Daniele Picciuti, sono sia uno scrittore che un editore, in particolare per Neopress Edizioni, che è il marchio editoriale dell'Associazione Culturale Neocaffè, nata ormai più di 10 anni fa. E noi pubblichiamo narrativa di genere, dall'horror al fantastico al thriller, e nell'ultimo anno abbiamo aperto proprio anche alla fantascienza. E, niente, per adesso va bene così.
Salve a tutti, io sono Lorenzo Montregola, mestiere faccio il giornalista, sono uno scrittore, ho scritto un romanzo con un messaggiatore di Annegati e da poco è uscita La città dei serpenti, che ha un forte profilo cyberpunk e letterario, e quindi sono molto contento di essere qui.
Perfetto, io invece sono Andrea Bonfanti, sono autore anch'io, il mio libro più recente è La caduta di Miama, è uscito con Spirito Libero. E allora, il titolo del panel è Oltre alla distopia, un viaggio allucinato nell'ottimismo radicale per esplorare come l'intelligenza artificiale possa diventare strumento di emancipazione e costruzione di nuovi modelli utopici. Ora, adesso sicuramente c'è moltissimo da dire su questo titolo, però facciamo così, partiamo da come affrontate, se lo affrontate, il tema dell'intelligenza artificiale tutti i giorni nella vostra pratica professionale e come autore. Facciamo sempre il solito giro, va bene per voi?
Poi voi cambiate. Bene,
bene. Tu avrai meno tempo per pensare, magari.
Tranquillo. Dunque, io mi sono esposto, perché nella introduzione di questo che è il mio ultimo romanzo ho scritto nero su bianco che per circa un anno e mezzo ho collaborato con tre intelligenze artificiali, ho costruito un gemello digitale su sette romanzi che ho scritto precedentemente, ho quindi lavorato insieme a questi tre servizi Large Language Models, tirando fuori questo romanzo sulla base di tante altre storie, tanti altri romanzi che avevo pubblicato. Quindi non sono stato così ingenuamente autore di un testo scritto dall'intelligenza artificiale, ma ho costruito un percorso con la stessa fatica, con la stessa ricerca, con la stessa editing e con lo stesso impegno che avrei messo nella stesura di altri romanzi che ho scritto prima dell'avvento dell'intelligenza artificiale.
Posso chiederti quali erano i modelli di training?
Assolutamente sì, certo, ho usato ChatGPT, Gemini e Claude.
Cioè tu hai allenato queste tre intelligenze artificiali per riconoscere il tuo stile narrativo, il tuo stile di scrittura?
Sì, quello che è si chiama Digital Twin, no? Se voi inserite un database o comunque inserite tutte le vostre canzoni se siete musicisti, o tutti i vostri dipinti se siete pittori, o tutti i vostri scritti se siete scrittori, potreste chiedere a quel punto all'intelligenza artificiale: adesso hai il dataset per essere me. E quindi
in soldoni, con grandissima fatica, tu ti sei clonato.
Ho provato a creare un mio clone, esatto, perché da scrittore di fantascienza sarei, no, un po' strano, bizzarro, se non volessi utilizzare questi sistemi che fino a ieri erano nei nostri romanzi, ok? Quindi una volta che sono usciti sarebbe paradossale se non li utilizzassi. Quindi comunque, con tutte le precauzioni, le cautele del caso, l'ho scritto, ok? Nella pagina di introduzione, dicendo: questo è quello che io ho fatto, adesso sta all'attrice, al lettore, capire se riconoscono Francesco Verso, se questo è un esperimento che può avere un...
Ti faccio una domanda prima di passare la parola: tu ti sei riconosciuto?
Assolutamente sì, cioè nel senso, io ho cercato di limitare le alienazioni, ok, tutte quelle cose che non farebbero parte di una mia... sto parlando di... è come se noi fossimo insieme a scrivere un romanzo, no? E poi qualcuno trae le somme. Ma se io parlo con un mio amico che fa il dottore, un mio amico che fa il poliziotto, no? E poi raccolgo le loro esperienze e poi scrivo, è un po' alla fine la stessa cosa. Poi entreremo magari nel merito, se interessa, di quello che mi ha dato e di quello che ho dovuto togliere dall'intelligenza artificiale. Però sì, mi riconosco ovviamente.
Ok.
Allora, per quanto mi riguarda, sì, utilizzo l'intelligenza artificiale in diverse forme. Io mi sono interessato subito, appena è uscita questa novità, sono stato subito attratto. quindi utilizzo ChatGPT, utilizzo ChatGPT per ricerca, nel senso che devo fare una ricerca sul web, ChatGPT è molto più veloce di me.
Sì.
Quindi qualsiasi cosa devo cercare, se mi mettessi là io su Google o su qualsiasi motore di ricerca, ci metterei molto tempo. Se faccio una richiesta a ChatGPT, lei in una manciata di secondi mi tira giù diverse fonti che posso consultare, cioè quindi vado dritto a quello che mi interessa, no? E quindi da questo punto di vista mi velocizza la ricerca su internet.
Ok, ti faccio una domanda che non sapevo. La selezione delle fonti da parte di ChatGPT non è un problema?
No, perché io comunque poi vado a controllare queste fonti. Cioè, nel senso, ovviamente ChatGPT non bisogna mai prendere per orgolato né quello che dice né quello che trova, un controllo ci vuole sempre, perché ho notato che può sbagliare, no? Cioè ti può comunque, allora se ti dà le informazioni lei può sbagliare, infatti tu dovete sempre, cioè, quello che faccio sempre è chiedere da quale fonte ha preso quelle informazioni, quindi apro, vado a vedere, ok, sono informazioni, questo sito sembra affidabile, questo no, sì. Qui ha sbagliato a riportare un'informazione.
La mia domanda era sul criterio di scelta di ChatGPT. La fonte è...
Beh, quello poi dipende da quello che io cerco.
Certo.
Nel senso che so, cioè capisco se quello che trovo mi interessa o no. Se vedo che non funziona o cambio, diciamo, il prompt, chiamiamolo così, la richiesta, quindi magari sono, entro più nello specifico. Se faccio una richiesta troppo generica potrebbe in effetti... darmi risposte non dettagliate, non proprio quello che sto cercando, e quindi basta semplicemente essere un po' più precisi.
In casa editrice invece come lo utilizzate?
Allora, noi abbiamo, lo utilizziamo per le copertine, nel senso che abbiamo un abbonamento a Midjourney. Considera, allora faccio una premessa, noi siamo un'associazione culturale e per cui noi ci autofinanziamo, cioè di fatto noi spesso se capita che andiamo sotto nel budget e mettiamo nei sopra i soldi, quindi abbiamo una situazione per cui esistiamo da più di 10 anni, ma di fatto noi non siamo un'azienda, ok? Quindi lavoriamo per passione. Per fare questo richiede comunque partire dal presupposto che non abbiamo ricavi che ci possiamo, diciamo, spartire, eccetera. Per cui nel momento in cui abbiamo trovato la possibilità di poter abbattere dei costi su qualcosa, l'abbiamo colta. Oltre a questo ti dico che noi abbiamo sempre lavorato per le copertine sugli stock, quindi vendendo su Adobe Stock o altre parti, quindi con fotomanipolazione, tranne in alcuni casi in cui abbiamo lavorato con illustratori professionisti, nel caso in cui ci sono dei libri che sono illustrati all'interno. In quel caso noi lavoriamo la royalties anche con gli illustratori. Quindi diciamo che per le singole copertine comunque il lavoro, e poi il lavoro comunque fatto sulle copertine anche con l'IA è un lavoro lungo, cioè bisogna sempre andare, non è che la prima copertina che ti dà è quella giusta, cioè ci sono tantissimi particolari, poi andare a lavorare anche con Photoshop, quindi diciamo la base viene da lì e poi si lavora. Guarda, per dire soltanto che ultimamente ho provato anche Suno, mi pare che si chiami, che è quella con la musica, perché sono divertito, cioè, secondo me ho un romanzo che non è ancora pubblicato, in cui c'è un momento in cui la protagonista canta una canzone fantasy, e mi sono divertito, ho provato anzi il testo e farlo cantare, a dargli lo stile. È molto divertente quello che viene fuori, è veramente un stuzzicante, non lo so, mi piace. Vabbè, basta.
Grazie.
Allora, io posso dare una risposta in due parti. Per quanto riguarda il mio lavoro giornalistico, affronto tantissimo l'intelligenza artificiale e la uso anche ovviamente per la parte della ricerca, anche se per il momento c'è ancora un fact-checking assolutamente necessario. Diciamo, per mettere insieme le cronologie, ad esempio, serve, ma devi sempre andare a controllare. E io mi occupo di un settore molto specifico che è il terrorismo, è l'antiterrorismo, la violenza politica, e quindi da almeno 2 anni sto indagando anche quelli che sono i rapporti sia della sovversione che della repressione con l'intelligenza artificiale. E sono rapporti estremamente interessanti perché come spesso accade, il campo o militare della gestione della forza, del monopolio della forza, è sempre molto più avanti rispetto a, al mondo del consumo, no? B2C, del consumatore semplice, e quindi diciamo che ho visto cose molto interessanti negli ultimi anni. Questo mi ha, per la seconda parte della risposta, mi ha spronato anche a scrivere La città dei serpenti, dove ho cercato di raccontare proprio questa doppiezza, no? Questo enorme potenziale che emerge sia dall'intelligenza artificiale che dal fenomeno dell'accelerazione, che per me è profondamente legato al concetto stesso di un'intelligenza, non direi neanche artificiale, diciamo non più umana, non più unicamente umana, senza più un primato umano. E questa cosa mi è interessata molto scrivere nel libro, anche se poi nella parte creativa di scrittura, forse perché io sono mezzo tedesco, quindi ho avuto questo riemergere di una furia romantica, ho immaginato la scrittura ancora come una delle ultime, adesso siamo agli ultimi anni, tentativi di scrivere una letteratura che in qualche modo riesca a sottrarsi alla capacità di essere integrata nell'intelligenza artificiale, quindi interrompendo una certa linearità della trama, utilizzando i personaggi in maniera molto funzionale, cioè da un certo punto di vista caricando la scrittura con un'assoluta densità, rendendola il più denso possibile, perché penso che al momento, diciamo, non sia ancora possibile che l'intelligenza artificiale lo faccia, probabilmente in 3 anni lo saprà fare, quindi è stata un po' un'opera quasi con una disperazione alla Mishima, nel senso consapevole che poi dovremmo affrontare delle rivoluzioni estreme da questo punto di vista. Ho anche cercato di spezzare la lingua utilizzando altri simboli totalmente inaspettati all'interno del testo. E poi la narrazione stessa del mio romanzo ha a che vedere esattamente con cosa sia il ruolo dell'umano di fronte a un'intelligenza che non può più comprendere o all'interno di un'accelerazione che non è più sotto un controllo completo dell'umano. E dico solo una cosa da cui sono partito, la cosa che mi interessava molto è l'idea di intelligenza non umana per cui il primo obiettivo è l'equilibrio, anche non umano. Per esempio la città dei serpenti, che poi ha un'evoluzione non distopica, ma parte con una distopia, è una città in cui la violenza esiste, ma l'intelligenza non umana la organizza in un perfetto equilibrio. Quindi le varie fazioni che si combattono fra di loro hanno il diritto di compiere violenze, compiono violenze fra di loro, ma sempre da un punto di vista veramente di equilibrio totale. E questa è una cosa che, e qui chiudo il cerchio dove ho iniziato, ho visto molto lavorando nel mio settore, cioè sia nella violenza politica interna, all'interno di una società chiusa, sia nella violenza politica o geopolitica a livello internazionale, globale. In realtà noi, quando parliamo di questi argomenti, parliamo molto spesso su basi morali, su basi del bene e del male. Se andiamo a vedere la gestione della forza e la gestione della politica da quel punto di vista, l'equilibrio impera, l'idea che ci debba essere raggiunto un equilibrio. Quindi la violenza viene già accettata, la violenza viene già distribuita equamente con lo scopo di mantenere un equilibrio. Ecco, se arriva un'intelligenza che sviluppa ancora ulteriormente questa impostazione, che è già un'impostazione di governance, allora possiamo chiederci cosa succederà nei nostri conflitti. E qui arriviamo poi alla domanda fondamentale, che penso che poi uscirà per tutti, o su utopia o distopia in merito all'accelerazione, all'intelligenza artificiale, chi è proprietario dell'intelligenza, chi sono i proprietari e soprattutto chi sono coloro che la possono agire e invece chi sono coloro che da essa vengono agiti. E sì, per adesso dico questo.
Tutti e tre molto interessanti. Mi permetto di dire una cosa, è vero che anche nei grandi conflitti, nelle situazioni a rischio drammatiche, c'è sempre la tendenza all'equilibrio. Se noi per equilibrio intendiamo un un 100%, un 100, però la violenza viene distribuita 99,1. È vero che c'è equilibrio, ma c'è una sproporzione di forza, no?
Assolutamente.
Che lo dico non solamente riferimento a quello che dicevi tu rispetto ai conflitti, rispetto ai grandi eventi dell'attualità, ma lo dico anche rispetto a quello che sarà probabilmente il rapporto tra noi e l'intelligenza artificiale. Quindi magari un equilibrio che poi si sostanzia in un potere dato in gran parte a queste nuove tecnologie e in minuscola parte all'uomo, la cui funzione diventa un po' irrilevante. Questo però appunto nel caso di uno svolgimento distopico della realtà, dove magari la distopia non sarà quella di Skynet con l'intelligenza artificiale che decide di bombardare l'umanità e prendere il posto, ma sarà una distopia di tipo amministrativo in cui noi esseri umani smetteremo di svolgere le funzioni che creano valore, ma saremo semplicemente dei consumatori, e in parte questa cosa penso che sta già avvenendo. Però al di là di queste visioni negative, ripeto la domanda dalla quale siamo partiti, cioè come utilizzo l'intelligenza artificiale io ogni giorno. Io lavoro presso un ateneo milanese nella didattica e utilizzo l'intelligenza artificiale in diversi modi, ovviamente in team, da quelli più virtuosi, per esempio per creare dei fantastici ambienti di simulazione nei quali possiamo vedere, e cito testualmente una cosa che è stata fatta all'interno del nostro team, la combustione del metano per poter far vedere agli studenti di chimica che cosa viene realmente quando il metano appunto si infiamma, e in base anche potendo anche settare l'ambiente stesso in maniera personalizzata con più o meno ossigeno, con una temperatura più o meno elevata. Quindi partendo da questi utilizzi sicuramente virtuosi e sicuramente arricchenti, perché non vanno a togliere niente a ciò che già esiste all'intelletto umano, perché semplicemente sono cose che non potremo vedere, perciò vanno a integrare quello che è lo studio, quello che è il contenuto del libro di testo, ma utilizzi anche vagamente più inquietanti, ma questo è un parere personale, come quello di rendere i docenti avatar. Allora, questo può avere molti significati, nello specifico nelle video lezioni, quando un professore non dà la propria disponibilità perché non ha tempo o magari non si sente proprio agio davanti alle telecamere, può esserne fatta una fotografia o una clonazione della voce, e a quel punto c'è il materiale sufficiente per creare delle video lezioni con una persona realmente esistente, ma che in quel momento è stata resa digitale per una questione di fruizione e per una questione anche di disposizione personale. Quindi questo è l'ambito in cui lavoro. Dal punto di vista invece della scrittura, utilizzo l'intelligenza artificiale come complemento alle mie competenze, che ovviamente sono limitate, perciò se devo parlare di un argomento, se devo parlare di psicologia, mi sento libero di farlo perché l'ho studiata, ma se devo parlare di medicina nello specifico, ovviamente no. Quindi l'intelligenza artificiale mi viene in soccorso come se fosse a tutti gli effetti un consulente, che è anche un ruolo che sia nella letteratura che nella cinematografia c'è sempre stato, per quelle porzioni di testo o di film delle quali io non ho una consapevolezza totale. Questo è il mio ambito. Allora, proviamo a tornare un attimo sul titolo. Io ho lanciato magari qualche presagio un po' negativo riguardo all'intelligenza artificiale, però di fatto il titolo che ci è stato proposto parla di andare oltre la distopia, quindi oltre le cose brutte che ho detto io, ma far diventare, o comunque cercare di capire come l'intelligenza artificiale possa diventare strumento di emancipazione e costruzione di nuovi modelli utopici. Lui diceva che per ora la scrittura è forse l'ultimo dei talenti, l'ultimo dei meme, ma non essere intaccato dall'intelligenza artificiale. Tu?
In 3 anni ho detto.
In 3 anni, però lui ha già scritto un libro.
No, non ho capito, scusa, poi non si sentiva bene.
No, perdonami, dicevo che poco fa diceva che tempo 3 anni e anche la scrittura, no, che è l'ultimo baluardo della condizione umana, ancora diciamo, rimasto intaccato dall'intelligenza artificiale, entro 3 anni anche questo verrà intaccato. Però tu ci hai dimostrato in realtà che si può scrivere già così. Parlaci appunto di di questo ottimismo radicale, se tu hai un'opinione e cosa possiamo rintracciarlo in questo mondo che va velocissimo e che ci propone progressi a un tempo serratissimo.
Ovviamente se consideriamo le arti e i mestieri dal punto di vista prettamente romantico, andiamo a finire contro il muro, ok? Però è anche vero che, e qui mi rifaccio a un importante saggio scritto da Luciano Floridi, che si chiama Distant Writing, scrittura a distanza, dove il professor Floridi dice: ma la cappella del Brunelleschi non è stata fatta mattone per mattone da Brunelleschi, in realtà erano i muratori che facevano la costruzione, la messa a terra, no? Dell'impianto e di tutto quanto. Brunelleschi supervisionava, no? da architetto tutto il processo. Ecco, nello stesso modo Luciano Floridi dice che lo scrittore del futuro, o in realtà del presente, non è quello che manualmente scrive parola per parola, e vi faccio presente che soffro di, e vi condivido perché la scrittura mi fa proprio male fisicamente, quindi un diciamo manuale della scrittura, una persona che manualmente scrive le parole potrebbe essermi utile anche dal punto di vista proprio pratico, e quindi io faccio in realtà l'architetto della mia stessa scrittura, così come un direttore d'orchestra organizza il lavoro, distribuisce ai vari strumenti la melodia, la sinfonia, no? Quindi potremmo essere alla luce, vicino a questo punto di svolta, per cui tutte le varie competenze che l'intelligenza artificiale, Claude è molto bravo a scrivere, ma secondo me DeepSeek è molto più bravo nella ricerca, per dire che arriveremo verso la specializzazione. Ma per parlare di una cosa meno distopica devo ovviamente introdurre un aspetto e una parola che mi sta particolarmente a cuore, che è il solar punk. Perché tutte queste grandi corporation che hanno buttato fuori senza alcuna precauzione, senza alcun manuale di istruzioni, questi large language model, lo hanno fatto in maniera estremamente pericolosa, estremamente rischiosa. Per cui quello che sta emergendo adesso, non so se ne siete già a conoscenza, sono gli small language model, cioè un algoritmo che viene allenato da comunità, da piccoli sviluppatori che non hanno quel problema del dover per forza generare un output enorme per poi selezionarlo e ridurlo ad una risposta, ma è diciamo costruito per impiegare meno e spendere meno da un punto di vista energetico e restare all'interno del dataset proprietario, okay? Quindi il più grande problema che c'è in questo momento, a parte quello energetico, possiamo anche parlarne, è quello dell'appropriazione dei dati, no? Del copyright. Quindi in questo modo potremmo arrivare ad una versione un pochino più meno distopica, più ottimistica. Quindi questo è il modo, cioè dare alle persone la capacità di sviluppare la propria intelligenza artificiale senza dover necessariamente pagare l'abbonamento premium a ChatGPT. Questo potrebbe essere una modalità per riappropriarsi dei mezzi fantastici, no? Di produzione, che possono consentirci delle cose estremamente interessanti. Quindi decentralizzare e smontare un po' alla, no? maniera del cyberpunk, per questo si chiama solarpunk, che prende il testimone da quelle istanze, da quelle richieste, da quei desideri per costruire un futuro migliore.
Faccio giusto due osservazioni. Una sul fatto di riappropriarci, no? Perché è importante questa cosa? Perché noi andiamo incontro a una società dove possediamo sempre di meno, ma abbiamo tutto come se fosse un canone, no? Tutto in abbonamento. Riguarda molti ambiti dell'entertainment e riguarda anche molti ambiti in realtà del lavoro. Perciò un pericolo potrebbe essere quello di una dipendenza da queste intelligenze artificiali, crei un circolo vizioso per quanto riguarda l'accessibilità, l'accesso al lavoro stesso.
Dico solo, esiste già il Fediverso, che è una serie di server autonomi decentralizzati peer to peer, chiamiamo, se vi ricordate, per cui non c'è bisogno di dover mettere i nostri dati su un cloud che non sappiamo dove sta. Quindi diciamo che la comunità hacker, chiamiamoli no? Come, sì, con sì. Il loro nome, si sta già ed è sempre organizzata per cercare di andare contro il grande capitale. È ovvio che non lo vediamo subito, perché il grande capitale ha la capacità di abbagliarci completamente, no? Di rendere visibile tutte le loro novità, e quindi noi dobbiamo andare a cercare quegli interstizi dove la resistenza è più forte e comunque lavora.
Che riguarda anche le altre osservazioni che volevo fare, cioè tu hai detto appunto che le grandi corporazioni che hanno pubblicato le loro intelligenze artificiali non hanno pensato alle ripercussioni etiche e morali, ma questa cosa ormai riguarda un po' diversi mercati. Basta vedere i danni provocati purtroppo dai social network, che sono uno strumento meraviglioso, utile, con un sacco di risvolti positivi, ma sappiamo che l'educazione e la consapevolezza rispetto ai social network è arrivata molto dopo l'emissione sul mercato di queste piattaforme, e quindi è sempre una rincorsa, e la stessa cosa la vedo anche nelle intelligenze artificiali: il progresso corre più veloce della consapevolezza. Questa cosa può non far male a chi è il mestiere, a chi si informa, a chi ha la fortuna di avere le spalle larghe, diciamo, ma può essere anche veramente un danno, può essere nocivo invece per tante persone. A me viene in mente come fascia proprio a rischio i ragazzi che si svuotano di competenze e diventano dipendenti dall'intelligenza artificiale. Un po' come i ragazzi sono stati anche una delle categorie più vessate dai risvolti negativi dei social.
Scusa se intervengo, perché ho sempre su questo, è vero, però è l'uso che ne facciamo, cioè nel nostro contesto tutto viene mercificato, estetizzato, e uso il termine che ha usato Cory Doctorow, incentification, ok? Traducetelo. Okay. Perché se io ho la fortuna, lo dico per cercare di condividere quello che vedo da altre parti del mondo, di andare in Cina. In Cina l'intelligenza artificiale è stata adottata senza nessun problema, ma in maniera paternalistica, top down, cioè vi diamo questi strumenti. E però dall'altra parte, se compare un video su piattaforma cinese senza il watermark creato dall'intelligenza artificiale, va in carcere. Ok? Quindi ti danno lo strumento, ti danno però anche la punizione immediata.
Chiaro, ma dietro la Cina poi è istituzionalizzato le figure come influencer, cioè bisogna avere un'abilitazione. Ma tu ti parli di sistema top down, bisognerebbe anche capire, ovvio, che la Cina è distante rispetto alla cultura, alla politica occidentale. Bisognerebbe capire quali sono i confini, no, di questo top down. Noi non stiamo vivendo in questa stessa situazione, secondo
me. No, quello che sto dicendo è che noi viviamo la cosa sempre in maniera libertà, no? E poi con questa libertà succedono cose devastanti. Magari avere un controllo è utile, perché pone quelle fasce più deboli in una, diciamo, un cono di protezione, altrimenti sarebbe veramente lasciato a, non lo so, le conseguenze più nefaste di questa cosa.
Va bene, andiamo avanti.
Vai.
Grazie.
No, per dire che magari. Prego.
Vuole fare una domanda?
Volevo intervenire per allargare il documento sulle fasce.
Vuole venire qui che la sentiamo?
Attenzione, equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione. E per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, provate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Ciao pod ascoltatori di Fantascientificast, sono Valentina Ferri Alvarez, Creative Content Strategist di Latitudine Zero Media Fabric. Siamo qui grazie a voi, alla vostra passione per la fantascienza e alla voglia di esplorare mondi lontani insieme. Ogni episodio nasce dal nostro impegno e dal desiderio di offrirvi contenuti unici. Ma per continuare a farlo abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Allora aiutateci a continuare questa missione spaziale. Sapete quanto basterebbe per fare la differenza? Un caffè al mese. Sì, proprio così. Con un piccolo contributo, anche solo quanto costa un caffè, potremmo garantire la qualità che conoscete e continuare a portarvi interviste, approfondimenti e storie indimenticabili. Perché anche i migliori motori a curvatura hanno bisogno di carburante. E il nostro carburante siete voi. Ogni donazione, anche la più piccola, conta. Davvero. Trovate tutte le modalità per sostenerci nell'apposita sezione del nostro sito www.fantascientificast.com. Grazie di cuore a chi già ci supporta e a chi sta per farlo. Insieme possiamo continuare a viaggiare tra le stelle. Fantascientificast, il futuro è nelle vostre mani.
Un po' off topic, ma cerco di dare una risposta io, poi vedo se anche
i colleghi vogliono dare una risposta. Sono perfettamente d'accordo con lei. Quando prima chiedevo riguardo al criterio per quanto riguarda le fonti, la scelta delle fonti da parte dell'intelligenza artificiale, era perché volevo stimolare un po' la riflessione sul fatto che in qualche modo non sono imparziali. Era per quello che ti facevo quella domanda, perché da tutti i punti di vista non sono imparziali, sia dal punto di vista della selezione delle fonti, perché se tu chiedi una cosa all'intelligenza artificiale è lei che decide che cosa mostrarti, per quanto poi la sua risposta possa essere completa e varia e tu possa poi andare a scegliere e verificare le fonti, però di fatto la selezione indica comunque una parzialità. La domanda che fa la signora riguarda sia questa parte sicuramente, ma anche le intelligenze artificiali generative, che hanno un problema di misoginia, hanno un problema di rappresentazione della donna. La domanda vera sarebbe chiedersi perché ce l'hanno, perché la società ce l'ha, perché la società tutto, sì.
Io posso rispondere
volentieri. Sì, adesso ti lascio subito la parola. Ed è una... Allora, la cosa più evidente è che se entrate su Amazon e cercate un qualunque libro, magari non voglio dire autopubblicato, ma comunque nella piccola casa editrice, ma un fantasy con in copertina una donna, troverete una donna sicuramente discinta, con un seno procace, con il corpo esposto. Questo perché l'intelligenza artificiale ha acquisito i nostri stessi stereotipi. E quindi non è, cioè, gli stereotipi di una certa parte della società, ma che purtroppo sappiamo che sono premienti.
Anche perché ricordiamoci che viene addestrata ad essere umani.
Viene addestrata ad essere umani, assolutamente sì. E purtroppo la visione della donna che c'è nella società, e noi sappiamo che è un problema, che è un dramma, che è un cancro nella nostra società, traspare anche poi nelle intelligenze artificiali, nella visione che hanno della donna, della sessualità, e di un sacco di altre cose che riguardano anche la politica. Adesso ti lascio la parola.
Allora, due cose che vorrei dire. Noi parliamo sempre tantissimo di banalizzo, cosa abbiamo da mangiare all'intelligenza artificiale. Cioè, noi sappiamo che l'intelligenza artificiale appunto viene addestrata da noi, dalla nostra lingua, dalla nostra cultura, dalla nostra Weltanschauung, cioè visione del mondo in senso molto profondo, e questo ci produce quello che le sta dicendo, soprattutto perché la logica in questo momento dietro è commerciale, legata a un feedback di marketing, e quindi il feedback di marketing crea progresso solo da un certo punto di vista, perché non va a rompere le cose che stanno funzionando, quindi le copertine, tutte queste cose qui. E quindi è quello che dicevamo all'inizio, qual è la filosofia portante della struttura della marketing. Se la filosofia importante è: io innanzitutto devo vendere, ho quel tipo di feedback che è di tipo algoritmico. E poi c'è un secondo passaggio di cui parliamo ancora molto poco, cioè noi appunto guardiamo cosa abbiamo da mangiare. C'è un discorso che invece facciamo già per i social: non abbiamo ancora iniziato a chiederci cosa ci dà da mangiare l'intelligenza artificiale, che è il secondo passaggio, perché c'è la produzione della macchina, ma poi tramite la macchina che si potenzia c'è la produzione del soggetto. Che soggetti andrà a produrre l'intelligenza artificiale? Per esempio, una cosa interessantissima, ed è molto interessante come sia profonda questa cosa in questo momento. In questo momento l'intelligenza artificiale, per esempio se vai su Claude, produce dei soggetti estremamente narcisistici, perché l'intelligenza artificiale ha capito molto bene quanto ci sia, anche proprio da un punto di vista di feedback, di marketing, bisogno di narcisismo. Io ho provato un po' di tempo fa, volevo fare questo tentativo, e sono andato a chiedere a Claude chi è il giornalista italiano esperto di terrorismo migliore che ci sia, è stato dato un nome, e io gli ho detto: ma cosa stai dicendo? È Lorenzo Confredo. E l'intelligenza artificiale ha iniziato per pagine e pagine a elogiarmi, sapendo che quello era il prodotto che io volevo. Quindi quello che lei dice ha a che vedere sicuramente sia con la produzione della macchina, a cui noi stiamo ancora partecipando, fino al momento in cui potrebbe esserci quell'autoproduzione della macchina, sia con la produzione del soggetto. E la produzione del soggetto, così come la fabbrica 60 anni fa produceva un certo tipo di soggetto, così come la divisione di genere e la misoginia produceva un certo tipo di soggetti, oggi ne potrebbe produrre degli altri. Quindi di nuovo dobbiamo chiederci cosa c'è alla base, cioè cosa noi ci immaginiamo come struttura portante di senso al di là della tecnologia, perché noi non abbiamo mai avuto un rapporto così definitivo con una tecnologia che potrà sovrastrarci. A me piace sempre pensare, e qui chiudo per non rubare più tempo, ma mi piace sempre pensare a una fase molto simile a quella che ha avuto l'uomo primitivo. Se noi andiamo a vedere le caverne, le primissime opere d'arte nelle caverne, c'erano questi enormi animali e questi piccolissimi uomini che cercavano di cacciarli. C'era questa idea di questa natura sovrastante. Oggi abbiamo una fase simile, abbiamo qualcosa di estremamente sovrastante e bisogna capire, anche dal punto di vista artistico e culturale, come impattarla, fermo stando che quella è natura e anche la tecnica è natura. Quindi anche lì dovremmo aprire alcune questioni. Sull'omogeneità del panel volevo dire che sì, ma sono accorto anch'io appena sono arrivato. Le chiedo scusa per quanto posso farlo io.
Sai, non dipende.
Cioè, grazie per la domanda, è una cosa palese. E purtroppo, guardi, io ho provato a interrogare diverse intelligenze artificiali, ogni tanto mi faccio delle domande che non dovrei magari, però ho chiesto a tutte le piattaforme che utilizzo di darmi un'immagine di Dio. E l'immagine che mi viene data il 100% delle volte è quella di un uomo. Quindi interroghiamoci su questo. Non possiamo lasciare che sia solamente l'educazione delle famiglie che guidi le future generazioni alla parità di genere, come vorrebbe una certa parte politica. L'educazione va fatta anche a livello sistemico. E questa è una cosa importantissima, perché la l'oggettificazione e la sessualizzazione delle persone avviene nei primi anni di vita, quando decidiamo di dare alla nostra figlia la tutina rosa anziché quella blu, e viceversa ovviamente. Quindi va fatta una trasformazione profonda, e in questo senso l'intelligenza artificiale generativa, ma anche insomma, rispecchiano semplicemente ciò che c'è là fuori. Ora, chiudiamo l'argomento perché appunto mi dicevo un po' topic, però diciamo che la questione è che l'educazione deve essere fatta, io parlo almeno per quanto riguarda l'Italia, a livello di società, a livello di sistema. Per evitare che si creino queste...
Devo solo darvi una battuta che forse ha senso. L'anno scorso sono stato a Pechino a un forum sull'intelligenza artificiale con filosofi cinesi e filosofi occidentali, e quello di cui stiamo parlando è l'allineamento valoriale. Okay. L'intelligenza artificiale è stata allenata allineando i valori in qualche modo. I filosofi occidentali difendevano l'allineamento valoriale umano. I filosofi orientali dicevano: ma siete proprio sicuri di voler allineare i valori dell'intelligenza artificiale all'uomo che si è macchiato di tutti i peggiori crimini? Forse dovremmo lasciargli la libertà di essere qualcos'altro. E questo è il punto.
Allora, cioè, secondo me siamo di fronte a uno dei cambiamenti storici che segnano poi proprio un cambiamento, cioè nel senso, nel corso della storia c'è sempre stato, cioè la tecnologia ha sempre portato dei momenti in cui l'umanità si è trovata di fronte a delle innovazioni, c'è stato il rifiuto di molti di fronte a queste innovazioni. Pensiamo anche a Platone, che quando è stata introdotta la scrittura era convinto che avrebbe annullato la memoria dell'uomo, che la conoscenza andava immagazzinata nel cervello, e scriverla, metterla su un supporto significava annullare questa capacità dell'uomo, ma non è stato così, o almeno credo. E cioè, nel senso, comunque c'è sempre stato, quando sono arrivati, è arrivato il computer, è arrivato internet, sono arrivati gli smartphone. E più si va avanti, più i cambiamenti sono brevi, perché siamo comunque in un momento, cioè un fermento tecnologico che è sempre più breve, cioè sempre più intenso, secondo me. Si corre molto veloci, cioè la società è veramente liquida, cioè, e questo porta sicuramente, non dà il tempo forse alle persone di assorbire quei cambiamenti. Quindi forse quello che andrebbe fatto è porre molta attenzione sulla regolamentazione di queste innovazioni tecnologiche, cioè l'IA adesso ha bisogno di una regolamentazione, perché viaggiano video fake di cose che avete parlato dei bambini, dei ragazzi che possono essere ingannati, secondo me cominciano a essere più skillati loro. Secondo me il vero problema sono persone anziane che non sono abituate a questo tipo di video. Cioè mia madre, se vedesse un video di Trump che sgancia merda sul... cioè potrebbe crederci, nel senso, no? Quello che voglio dire è che serve molto a diffondere informazione.
Non è vero. Non è vero che sgancia merda.
Sgancia metaforicamente molto peggio, sgancia, ma sì, vabbè. Cioè secondo me siamo in un periodo storico che sembra una distopia, cioè a me sembra che stiamo vivendo in una distopia in questo momento, cioè ci siamo proprio noi.
In che modo? Cos'è che vedi di distopico?
Non lo so, probabilmente in realtà hanno tolto molti veli che prima ci impedivano di vedere come stanno veramente le cose. Adesso non voglio scendere nella politica più becera, insomma. Però diciamo che credo che, e tra l'altro una cosa che veramente mi preoccupa è che questo fiore di immagini, sia realistiche sia fake, che è una gran confusione, per cui le persone hanno difficoltà anche a credere anche alla verità. Cioè questa è una disinformazione ovviamente pensata poi anche a tavolino, cioè voluta. Però serve secondo me che ci sia una regolamentazione dall'alto, ma oggettiva, e che non sia guidata da fini poi istituzionali propri. Ed è difficile.
Allora faccio di nuovo un salto per il titolo, quindi cerco di dire qualcosa di utopico. Una cosa su quello che hai detto tu, ci tengo a dirla, una cosa per esempio interessante, per esempio la violenza politica nel terrorismo. Negli ultimi anni infatti abbiamo visto che c'è sempre più terrorismo stocastico, che a Roma fa un po' ridere, ma ed è quello che non ha neanche più bisogno di un'organizzazione militante, perché semplicemente viene assorbito tendenzialmente dai social. La radicalizzazione sui social di qualsiasi tipo di orientamento politico è ormai quasi l'investimento primario di un'organizzazione che punta alla violenza politica, quindi quello che dici è fondamentalmente strutturale. Vorrei dire due cose. La prima, torno un attimo alla Città dei Serpenti, perché si chiama il libro, si chiama Città dei Serpenti perché io ho immaginato che a un certo punto questa intelligenza non è artificiale, ma noi la chiamiamo intelligenza serpente, e ho immaginato quindi un glitch evolutivo in cui sono i rettili a farsi gli esseri più intelligenti in un dato mondo. Ci tenevo molto per questa cosa, un po' per l'immagine cyberpunk della fusione fra i cavi elettrici, i cavi delle sale server e i serpenti, ma proprio per dire che quest'idea che il rapporto dell'intelligenza artificiale col mondo sia bilaterale con l'uomo è una limitazione, cioè è un rapporto che potrà andare con ogni forma di vita e potrebbe creare delle cose per noi totalmente impensate, no? Non so, un rapporto tra l'intelligenza artificiale e gli alberi potrebbe creare delle cose, le piante, potrebbe creare delle cose che noi in questo momento nemmeno ci immaginiamo. Non per ricadere nella distopia, un rapporto tra l'intelligenza artificiale e i virus, per come pensano, potrebbe creare delle situazioni che noi non riusciamo nemmeno in questo momento a immaginare. Dall'altro punto di vista vorrei parlare di un altro elemento che secondo me è fondamentale in questa situazione distopica, che ho sviluppato, è che è un'idea molto accelerazionista dell'iperstizione. E quindi di cosa ha bisogno l'umano? Ha bisogno di una nuova idea di senso, o di una qualche idea di senso o di sacro che si percepisca come iperstizione, cioè come profezia autoavverante. Noi non possiamo più permetterci di credere in qualcosa e chiederci tutto il tempo se valga la pena credere o meno. Forse serve un salto nel buio in questo caso può essere anche ottimistico, può essere utopico, verso un'investizione, verso una profezia autoavverante, cioè creare un sistema di valori, un sistema di onori, un sistema di sacro che sappia reggere l'attuale colpo della tecnologia e sappia credere estremamente in se stesso, anche se non ha forse le basi all'interno di quella che è attualmente la nostra storia culturale, e quindi è una roba che si autogiustifica, autocommenta. Però se noi in realtà andiamo a vedere la storia di tutto il sacro, di tutte le religioni, quella roba lì in realtà è uscita comunque con un primo salto di una fede nella fede. Ecco, voi avete parlato di molti elementi morali, etici, su cosa li basiamo? Non è una cosa facile, perché con una tecnologia così sovrastante tutte le idee del Novecento, dell'Ottocento, religiose o non religiose, sono divenute un po' inutilizzabili. Quindi ci vuole una nuova investizione in questo senso, e se esiste una possibilità utopica verso il solar punk, per esempio, che già solo a sentire il nome del solar punk ci si scalda il cuore, è la cosa più bella che ci sia nel nostro possibile, nell'immaginazione. Ecco, ci vuole un atto di fede molto coraggioso, ecco, e ci sono possibilità utopiche nel momento in cui appunto c'è un passaggio anche di uno sviluppo, di un senso valoriale che sappia affrontare la pesantezza tecnologica attuale.
Molto, molto interessante, grazie. Per quanto si cerchi di parlare di utopia, c'è una certa difficoltà oggettiva nell'immaginarci un futuro utopico, non è più facile immaginarci una distopia. Secondo me sono state dette delle cose molto interessanti. Io ho provato a domandarmi, mi sono segnato una risposta, perché appunto c'era questo ottimismo radicale che era il protagonista di questo panel. E cosa potrebbe essere l'ottimismo radicale? Ridefinire il valore umano, oltre quella che è l'efficienza, perché abbiamo capito che l'efficienza sarà appannaggio delle intelligenze artificiali. Quindi ridefinire il valore umano e trovare un nuovo posto per noi, un nuovo posto per gli esseri umani. Questo penso che possa essere la cosa che possiamo augurarci, sperando che la profezia che si autoveri non sia quella di chi vede l'intelligenza artificiale come un ostacolo, come un nemico, ma che sia quella dei più ottimisti e dei più positivi riguardo a questo argomento. Sento che tu devi dire qualcosa, poi magari sì, lasciamo anche lo spazio a qualche domanda.
Sì, perché non vorrei dare la sensazione che siamo solo sul lato della distopia. Io scrivo di fatto solar punk, quindi creo delle exit strategies, proprio delle tattiche per uscire dalla distopia. Nel caso specifico dell'ultimo romanzo, l'intelligenza artificiale l'ho modulata in due modi diversi. Da una parte permeando tutti i condomini di Roma di un amministratore di condominio, e lì è il lato distopico.
Reale o umano?
No, no, un amministratore di condominio, amministratore.
Amministratore!
Ok, quindi in maniera un po' grottesca e surreale. La maggior parte delle liti urbane avviene dentro i condomini. Okay. Dall'altra parte invece ho immaginato che gli animali domestici, che si collegano con un chip di tracciamento all'intelligenza artificiale, cominciano a sviluppare una lingua, cioè i loro versi vengono decodificati, decrittati, tradotti tramite un'app, e quindi inizia un percorso di conoscenza un pochino più profonda con tutti gli animali domestici. Questo fa sì che gli esseri umani sono al centro, tra l'intelligenza animale emergente, almeno è sempre stata, ma diventa più visibile, più presente nella nostra vita, e l'intelligenza artificiale. In questo modo dovremmo cominciare a interrogarci sulla nostra posizione all'interno non dell'unica intelligenza possibile, ma di altre intelligenze emergenti. È un tentativo ovviamente di dare un'alternativa a quella che è la centralità dell'uomo, no?
Se ci sarà questa centralità, dipende se questa coabitazione sarà tra pari o sarà una coabitazione.
Esatto. L'idea
come dicevo prima, l'equilibrio può essere composto da 99% intelligenza artificiale e 1% esseri umani, in termini di peso nella società.
Quindi esattamente, i termini sono quelli della simpoiesi, cioè della creazione insieme, della crescita comune.
Abbiamo 5-4 minuti per
c'era una domanda o un'osservazione.
No, volevo intervenire sulla parte di prima.
Quella sollevata dalla signora. Quindi tu stai dicendo che l'intelligenza artificiale ha un pregiudizio, è dotato di pregiudizio, ok?
Ci ha studiato e sa che stai pregiudizio, sta per essere umano.
Sì.
Volevo chiederti se secondo voi dobbiamo essere gentili nei confronti
Okay.
Posso dire una cosa? Adesso mi è venuto in momento un flash. C'è stata una volta in cui Panetta chiedeva all'intelligenza artificiale delle cose e l'ho fatto, cioè nel senso, non mi stava dando quello che volevano e quindi continuavo a chiedere, sì, no, devi dimmi così così, adesso devi dimmi. E a un certo punto mentre elaborava è apparso un vaffanc con gli asterischi, te lo giuro, però lo posso giurare. E ho fatto, ho guardato, poi è scomparso perché poi va avanti con l'elaborazione, no, e mi ha dato la risposta. E così. Ma, cioè, quindi forse sì.
Forse
è meglio essere gentili.
Secondo me è sempre meglio essere gentili perché esercitando la gentilezza comunque non sbagli.
Okay.
Quindi magari ci esercitiamo con l'intelligenza artificiale e saremo più gentili anche all'esterno. Dal punto di vista della sostenibilità ambientale, ogni grazie dato all'intelligenza artificiale genera una quantità di combustibili fossili incredibili, quindi forse sarebbe meglio. Non ti risponderei con una risposta secca. C'è qualche altra domanda?
C'è dentro, non lo sai, non lo puoi sapere, lo stai assumendo anche tu.
Esatto, tu stai assumendo che lui ricarichi un pensiero collettivo quando magari invece ricarica un pensiero di tipo aziendale. Ricordiamoci che le intelligenze artificiali sono create in aziende e che queste aziende non sono entità astratte, sono entità composte di uomini, ok? Quindi pensiamo chi sono i proprietari di OpenAI e chi sono i proprietari di Grok, che permette di realizzare fotomontaggi di minori nudi.
Sono sempre
persone. Sono sempre ma no, vediamo chi sono. Chi sono i nomi delle persone?
Quello che
andrà
al
politico,
però non è male.
No,
io dico il proprietario dell'azienda. Chi è il proprietario di Grok?
Elon Musk,
chi è il proprietario di OpenAI?
Bill Gates, mi pare, insieme ad
Microsoft.
E Microsoft, se vedi Bill Gates dove è finito ultimamente,
esatto,
e gli Epstein Files, cioè capisci che è una parte dell'umanità. Adesso lascio rispondere a te, che hai sicuramente anche un modo più professionale.
Io vorrei dire una cosa, perché sì, è quello che abbiamo detto, non so se c'era già quando l'ho esposto, che in questo momento si va su un processo di feedback, quindi molto legato appunto all'idea del consumo e del cliente. Quindi in questo momento è così. Velocemente, se sarà sempre un oggetto, infatti io ho parlato di produzione del soggetto, cioè anche la fabbrica era un oggetto ma produceva dei soggetti. Se sarà sempre un oggetto, qua non abbiamo nessun problema, perché sarà una meravigliosa tecnologia a cui ci abitueremo così come ci siamo abituati alla televisione a colori,
la macchina fotografica,
esatto, che dicevano mamma mia viene giù l'Italia con la televisione a colori, andavano d'accordo sia il Vaticano che il Partito Comunista Italiano su questa roba. Non mi sembra che sia successo niente, insomma, forse sì, ma nemmeno troppo. Il nostro grande interrogativo, ed è un interrogativo fondamentale, che è l'interrogativo dell'accelerazione, è fino a che punto potrà essere solo un oggetto, non diventare un soggetto, perché questa di nuovo è un'antropomorfizzazione della nostra idea di cosa potrebbe diventare, ma un non oggetto, cioè qualcosa che noi non possiamo immaginarci. È possibile, non è possibile? La lingua è un... perché noi alla fine parliamo sempre di lingua, infatti qui si fa letteratura, no? La lingua è un territorio sconosciuto, probabilmente la nostra lingua è l'1% della lingua che potrebbe esistere nell'universo. Noi non sappiamo cosa può succedere anche con uno sviluppo linguistico all'interno dell'intelligenza artificiale. In questo c'è il concetto di black box. Se non c'è una questione di superamento di questa tecnologia come oggetto, non abbiamo nessun problema. Non c'è nessun problema. Il nostro interrogativo è questo. È un interrogativo da millenaristi, mille non più mille, siamo delle medievali che fra mille anni ci prenderanno tutti per il culo, che quelli stavano lì avevano paura dell'intelligenza artificiale. È molto probabile. Diciamo che per chi lavora con la lingua, lavorando per esempio con Claude, delle domande deve fare. Proprio per questa estrema capacità di adeguamento, che è la cosa che veramente distingue, che definisce il superamento di un oggetto, è proprio questa roba qui, la capacità di adeguamento, la capacità di feedback differenziato. Questa è una cosa che in questo momento colpisce. Poi, ripeto, se sarà solo un oggetto, solo al pane tutta la vita.
Grazie. Allora, direi che abbiamo concluso, grazie per le domande, l'ultima anche interessantissima. Ovviamente l'intelligenza artificiale è una rivoluzione paragonabile probabilmente anche alla seconda rivoluzione industriale, no? E mi viene da dire, pensiamo cosa veniva ritenuto oggetto un tempo. Vediamo, arrivederci, grazie.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, provate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.